Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Una delle cose più triste nella Bibbia è più triste nella vita. E purtroppo questa tristezza ho avuto. E nella Bibbia lo vediamo. E di vedere un credente che, per quanto si può vedere, cammina bene, con gioia, con zelo, e poi cade nel peccato, profondamente nel peccato. Non sto parlando delle cadute che sono di tutti noi, sai, scatti di rabbia o uno... momenti di orgoglio, no, io sto parlando di brutti peccati che ti segnano. La Bibbia contiene tanti racconti tristi di maggiormente uomini che camminavano molto bene e poi sono caduti molto lontano. Chi può leggere la storia di Sansone senza essere turbato, vedendolo entrare ciecamente nel trappolo del peccato? Non so di voi, io leggo quello, quasi che, no, fermati, non ti rendi conto? Cioè, quando leggo, ma non capisci? Ma non capisci quello che sta facendo? Ha detto, ma quanto è ciecato? E dico, e quanto sono stato anch'io accecato. Quanto sono stato io accecato. Quante brutte conseguenze per lui. Oppure, forse la storia più triste della Bibbia, qual è? Davide. Che vita benedetta da Dio. Ha scritto tanti salmi, proprio stretto cammino con Dio, e poi commette adulterio con Batseba, uccide, fa morire il suo marito, mentisce per nascondere tutto e è stato perdonato, ma le conseguenze nella sua vita non hanno mai lasciato lui. È terribile quando succede questo e può succedere a chiunque, può succedere a qualunque che è un vero credente. Le conseguenze di una caduta così sono doppiamente amare, perché il credente sa tutto quello che ha perso. Cioè, un non credente che pecca possono avere conseguenze terreni del suo peccato, ma non capisce quello che ha perso. Ma un credente sa quello che ha perso. E io penso a Davide negli anni che lui rifletteva: ma quante volte quando i miei figli erano piccoli non li ho addestrato, non li ho disciplinato, non li ho cresciuto bene. E guarda la mia vita adesso. Io sono convinto che Davide ripassava nella testa come aveva cresciuto i suoi figli. Quando Amnon ha fatto quello che ha fatto con la sorella, poi è stato ucciso dopo E Davide rifletteva, colpa mia, ed era colpa sua. Infatti, però c'è una cosa, come succede questo? Come possiamo fare noi per non seguire l'esempio di Davide? Un aiuto e di analizzare uomini come Davide, e non solo, Sansone, Salomone, e vedere come sono arrivati alla caduta, perché nessuno è zelante oggi e lontano domani. Nessuno cade ad un tratto. Nessuno cammina bene oggi e domani cade in un grande peccato. Non succede. Ci arriva un passo alla volta. Allora, consideriamo alcuni esempi della Bibbia del modo normale che uno cade nel peccato, pregando che possiamo riconoscere per evitare noi. Se ci troviamo nei primi passi, di dire, devo girare subito e cambiare direzione. Iniziamo con Sansone, uno dei giudici di Israele, nel libro dei giudici. Sansone è stato grandemente benedetto da Dio, aveva una forza fisica. Quanto era forte? Era forte! E Dio si è servito di lui, non un esercito, ma di Sansone, per liberare Israele dai Filistei. Una forza straordinaria. E lui è stato un giudice, però ad un certo punto della sua vita cade profondamente nel peccato. Giudici 16 spiega tutto. Giudici 16, versetto 1, spiega tutto. Tre passi che arrivano alla caduta. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta e entrò da lei. Tre verbi, tre passi. Sansone andò, Sansone vide e Sansone entrò. Pecco. Qui ci sono i passi che facciamo tutti, che portano a peccare. Prima si va nel posto dove tu non devi stare. Il significato di andare qui non è solo un posto geografico. Allora era, oggi può essere un posto virtuale. Può essere un posto virtuale. Può essere un uomo che sta su guardando in internet o la TV da solo. Questo è un posto. Lui va dove non dovrebbe stare. Vuol dire in tanti modi, dove tu ti metti in un posto virtuale o reale che sia, con la compagnia sbagliata, può essere tanti posti dove tu non dovresti essere, hai scelto tu di andarci o di non uscire. Questo è il va. A quel punto si vede la tentazione. Se non fosse stato, era una città di pagani. Non doveva lui, un israelita, andare ad una città dei pagani. E come un credente non deve andare a navigare lì, non deve leggere quel libro, non deve guardare quel film, non deve ascoltare quella musica. Poi lì vedi, senti quello che è la tentazione che non dovevi vedere. E poi cadi. E poi cadi. Perché il peccato non era quando sei caduto, il peccato è quando sei andato. E la grazia di Dio ti farà non andare, ma se tu scegli di ignorare lo Spirito Santo e ci vai, tu ti trovi che cadrai. Quando guardo o leggo qualcosa di sbagliato, sto andando dove non dovevo andare. Quindi, andare vuol dire metterti davanti a una tentazione che avresti potuto evitare. E questo ti porta a vedere il peccato che non era necessario vedere. E questo porta a commettere il peccato. Per esempio, se io ho la scelta di andare a trovare un fratello, oppure passo tempo con un amico, prego di no, ma un amico non credente, e io scelgo di passare tempo con il non credente, non per evangelizzarlo, perché mi trovo bene con lui, sto andando al posto sbagliato. E così lui mi parla di discorsi che non mi edificano, mi fanno non vedere Dio. E così sono tentato. Allora la caduta non è sempre adulterio. Non è sempre adulterio. Può essere una caduta meno visibile. Può essere che mi parla della nuova moto e io comincio a desiderare anche una moto. Quindi la caduta non è necessariamente una cosa che tutti vedono, ma mi tira il cuore più lontano di Dio. Pensiamo adesso a Davide, un uomo grandemente benedetto. Sansone non è stato un gigante nella fede, ma Davide sì. Pochi come Davide. Allora, Davide aveva camminato con Dio per anni fedelmente e poi cade in quel peccato abominevole che riguardava Bathsheba, il marito e tutto. E questo gli ha portato brutte conseguenze in Secondo Samuele capitolo 11, da 1 a 4, leggiamo dalla sua caduta e vediamo gli stessi identici passi. Ricordate che Davide era re, il re che guidavano gli eserciti. Con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutte le sorelle a devastare il paese dei figli di Ammon, ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della regia. Sulla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'Eteo. Davide mandò messaggeri a prenderla, così essa venne da lui ed egli si coricò con lei, poi ella si purificò dalla sua impurità e ritornò a casa sua. Avete notato gli stessi identici passi di Sansone? Prima Davide andò, in questo caso andare era restare. Lui andò, se posso dirlo così, a Gerusalemme, andò al posto sbagliato, rimanendo in Gerusalemme quando le merite non c'erano più. Non doveva stare lì, doveva stare sul campo, in battaglia, guidando l'esercito. Perché se ci fosse stato Uria a casa, non sarebbe successo niente. Cioè, lei sta lì, se avesse visto lei, ci sarebbe stato suo marito in casa, non sarebbe successo niente. È perché Davide ha scelto di stare nel posto sbagliato, insieme alle donne, senza i loro mariti. Quindi è andato al posto sbagliato, vede questa bella donna, e poi pecca, stessi passi. E poi finalmente facciamo un altro esempio. Il figlio di Davide, figlio da Bathsheba, di Bathsheba, Salomone. Salomone, benedetto da Dio. Dio è apparso due volte a lui. Cosa desideri? Ti do qualunque cosa che vuoi, dammi sapienza. E gli ha dato sapienza in più ricchezze e potere. E poi quando Salomone ha consacrato il Tempio, per la prima volta da quando c'era Mosè, la gloria di Dio, la gloria visibile ha riempito il Tempio. È l'unica volta mai che è successo. Solo quando c'era Mosè. Allora, un uomo immensamente benedetto, però se leggiamo in Primo Re 11 e poi 1 a 2 e poi salta giù versetto 4, Primo Re 11. E vediamo la stessa cosa. Si mette in una situazione in cui vede il peccato di idolatria e poi cade in quel peccato. Ma il re Salomone, oltre la figlia di Farone, amò molte donne straniere, moabite, ammonite, idumee, sidonee e hittee, appartenenti ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele: voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Ma Salomone si unì a tali donne per amore. Si mette nel posto sbagliato sposando donne pagane. Poi versetto 4. Così quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, il suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì quindi l'Ashtoreth, la dea dei Sidoni, e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide, suo padre. Che triste. Questo uomo così benedetto di aver visto la gloria di Dio, di aver visto Dio che parlava due volte direttamente a lui, con tutta quella sapienza, ha dato spazio alla carne. Ha preso queste donne che non doveva prendere. E questo è andare. Cioè, un israelita non doveva stare in stretta comunione mai con un pagano. ma lui è portato in casa. Quindi è stato con loro, è andato a stare con queste donne pagane. Stando con loro, vide. Cosa vede? Idolatria. Vedendo idolatria, peccò, seguendo il loro esempio. E per questo è stato duramente punito. Quello che è successo, Dio ha strappato 10 tribù da suo figlio per questo, dicendo in anticipo, io farò questo tuo figlio. È proprio così che noi cade in tanti, tanti tipi di peccati. Inizia quando un credente si avvicina ai peccatori e comincia a passare tempo con loro nella presenza del peccato. All'inizio solo guarda senza partecipare, ma poi man mano arriva a commettere il peccato che gli sta davanti. Questo è uno dei motivi per cui Dio ripetutamente nella Bibbia ci comanda, di evitare contatto con il peccato quanto ci è possibile, di non essere mai in compagnia con i peccatori. Vogliamo parlare di questo. Non si può appoggiarsi ad un muro appena verniciato senza sporcarsi di vernice. Se uno ha appena verniciato un muro ed è bagnatissimo, se tu ti appoggi, ti sporcherai. E anche dobbiamo capire che non puoi metterti in compagnia con il peccato senza sporcarti. Quando è possibile, dobbiamo evitare situazioni in cui le persone peccano o parlano del peccato, o ormai dimostrano con le azioni. Voglio leggere alcuni brani che elencano dei peccati per avere un esempio del comportamento che per Dio è abominevole. Non è un elenco completo. Romani, alla fine di Romani, capitolo 1, Romani 1, 28 a 31. Questo brano parla di peccati abominevoli a Dio. Romani 1, 28. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da fare cose sconvenienti, essendo ripieni di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Mi fermo lì. Questo non è un elenco completo, ma ci racconta di tanti peccati comuni. E se tu guardi nei film, in tanti video, in tante cose, questo è la vita. E questo è quello che ripieni. Secondo Timoteo, capitolo 3, un altro elenco di peccati. Io mi ha colpito in quell'elenco. Sapete quale peccato mi colpisce in quell'elenco che abbiamo appena letto? Disobbediente ai genitori. Cioè, in mezzo a questo elenco di cose abominevoli, omicidio, cioè, ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, disobbediente ai genitori, mi colpisce, perché quello oggi è considerato normalissimo. Secondo Timoteo 3:1-5. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri anziché amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Dobbiamo fermarci e riflettere un po' e riconoscere che questi peccati fanno parte della società, ma non sono visti come peccati. Tanti di queste cose vengono elencati, tanti sono il soggetto, il tema di tantissimi libri, articoli, siti, film. Cioè questo è il divertimento di oggi. Questi sono discorsi. I discorsi che fanno al lavoro, i colleghi di lavoro. Ma questo qui parlano grande, parlano contro, criticano, si innalzano, superbia. Questo è normale. Allora avete notato le ultime tre parole? Da costoro allontanati. Dio ci comanda di tenerci lontani dalle persone che vivono così. Questo comandamento è la stessa cosa che Dio dice ad Israele ripetutamente quando dice: quando entrerete nel paese che vi darò, non avete rapporti con i pagani che vivono lì. Tenetevi separati da loro, perché siete il mio popolo, un popolo santo. Quindi dobbiamo evitare di andare, parlando in senso più figurativo che geografico, dove c'è il peccato. Cioè dobbiamo evitare di metterci in situazioni in cui il peccato, i peccatori potrebbero essere la nostra compagnia. Secondo Timoteo 2,16 dice: ma evita i discorsi vani e profani, perché fanno progredire nell'impietà. Dio qui ci comanda ad evitare i discorsi vani e profani. Ditemi voi quali sono la maggioranza dei discorsi. Se accende la radio, io ho la radio in macchina, ma non c'è niente da ascoltare. I discorsi sono vani al minimo e profani di solito, cioè stupidaggini. Non ho la TV, ma se guardo la TV altrove, tu vedi programmi, tu vedi stupidaggini. Siti così buffe, che buffe, buffo, ormai considerato discorsi vani e profani. Ma dice di allontanarci da questo, perché dice: fa progredire nell'impietà. Dove si sentono discorsi vani oggi? Fra amici, in modo di parlare. A livello di scuola, cioè adulti più vecchi hanno meno contatto con amici perché la vita è molto lavoro, casa, impegni. Ma giovani che tendono a stare insieme, che discorsi ci sono? Sono discorsi vani. Esci in pizzeria con un gruppo di amici, quali sono i discorsi? Sono vani. Non sopporto, faccio parte, ma non sopporto Facebook per i discorsi vani. Anche le cose di Dio spesso arrivano a niente altro che i dibattiti. Ognuno vuole dire la sua. Discorsi vani. Lasciamo stare la TV, la musica che ascolta. Quali sono i testi dei canti di oggi? Maggiormente sono discorsi vani. Sono discorsi vani o profani. E questo dice, Dio qui ci dice che riempirci di questa cosa ci fa progredire nell'impietà. Se noi pecchiamo andando al posto sbagliato, che andare potrebbe essere scegliere di ascoltare quella musica, scegliere di guardare quei video, scegliere di visitare quei siti, scegliere di stare con quella compagnia, è già un peccato andare, e ci farà peccare ancora di più. Assolutamente. Trovate con me Efesini 5. Voglio leggere un brano lungo da 1 a 17, molto molto chiaro. Dobbiamo evitare il peccato E perfino dobbiamo evitare di parlare del peccato. Leggo Efesini 1, da 1 a 17. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco, della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi in ringraziamento. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce, perché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice: risvegliatevi, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo risplenderà in te. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Secondo i comandamenti di questo brano, non solo dobbiamo evitare la compagnia di chi pratica questi peccati, dobbiamo perfino evitare di parlare di questi peccati, e quello comprende ascoltare o guardare, giusto? Cioè, se non devo neanche parlare, se non devo nemmeno menzionare, non posso mica ascoltare musica che parli di questo. Non posso leggere un articolo, una rivista, un sito, non posso guardare un film. Cioè, se non posso neanche parlare, non devo fare niente. Devo evitare totalmente. Questa è una posizione radicale nel mondo in cui viviamo. Vivere così è radicale nel nostro mondo. Sarebbe visto come estremismo. Eppure questo è lo stesso tipo di comandamento che troviamo ripetutamente nell'Antico Testamento, quando Dio comanda ad Israele di non avere i rapporti con i pagani intorno a loro. Nel Nuovo Testamento non dobbiamo essere compagni. Compagni, ricordate, comprende le persone che, con cui scegliamo di passare il tempo. E compagni possono essere persone in carne e sangue, ma oggi come oggi, a volte ancora di più, sono persone con cui siamo legati in modo digitale. Se disubbidiamo a Dio in questo, se scegliamo di avere come compagnia, o fisicamente o tramite mezzi digitali, o la TV che guardiamo, o film, o musica che ascoltiamo, o siti che visitiamo, quello è andare. Vedremo e sentiremo peccati che non avremmo dovuto vedere o sentire, e noi entreremo, peccheremo. È un andazzo. Tristemente ci sono credenti che cercano di giustificare un'amicizia con non credenti con un ragionamento carnale e falso. Dicono che, ma Gesù passava tempo con i peccatori. E così anche loro vogliono fare la stessa cosa. Così cercano di giustificare i loro peccati, di avere come compagnia persone che vivono ancora nel passato. Carissimi, Gesù non aveva mai non credenti come la sua compagnia. E non passava tempo con i peccatori quando stavano peccando. Per esempio, Gesù non stava con gli ubriaconi mentre si ubriacavano. Gesù non stava con le prostitute mentre si prostituivano. Gesù non stava con i ladri mentre rubavano. Gesù stava con queste persone, sì, ma al di fuori dell'ambiente dei loro peccati. E stava con loro per annunciare a loro il regno di Dio. Allora, attenzione, ma era con i farisei quando erano pieni di orgoglio? Certo, perché quella è un'azione non di azione, è un peccato non di azione, ma di cuore. E certo, se evangelizziamo siamo con non credenti, ma non era mai la compagnia di loro. Gesù non cercava i non credenti come i suoi amici per soddisfare il nostro desiderio per contatto umano e sociale. Stavo con loro per parlare con loro del regno di Dio. Quindi usare come scusa che Gesù stava con i peccatori per giustificare di voler avere una compagnia nostra che è non credente e girare le scritture e non essere fedeli. Qualunque ragionamento per giustificare una compagnia sbagliata è stoltezza. Non si può avere una compagnia sbagliata senza arrivare a cadere nel peccato. 1 Corinzi 15, 33 dichiara: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Non vi ingannate, non dirmi, no, ma non mi fa niente, io riesco a non essere influenzato, ma perché non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Punto, basta, è una dichiarazione da parte di Dio. Umiliamoci e crediamo a quello che Dio dice. Anziché mostrare la stoltezza e ribellione di dire che noi sappiamo meglio di Dio. Allora, finora abbiamo visto che il modo più comune per un credente di cadere nel peccato è di mettersi in una situazione in cui c'è il peccato o la tentazione che non doveva starci, poi vedrà o ascolterà quello che sta là e questo lo porterà a peccare. Quindi il Signore ci comanda, dicendo di evitare la compagnia sbagliata, ci comanda a non andare. Ci comanda a non andare. Non andare con, cioè non andare a scegliere di stare con le persone sbagliate che parleranno di peccato, o praticheranno, o guarderanno. Allora, consideriamo qualche applicazione a questo. Prima di tutto, questo comandamento non vuol dire che dobbiamo uscire dal mondo e vivere in un monastero. 1 Corinzi 5, la chiesa aveva in chiesa un uomo che aveva fatto una cosa abominevole di incesto, e Paolo riprende la chiesa e voglio leggere 1 Corinzi 5, 9, 10. Molto importante questo. Vi ho scritto nella mia epistola di non immischiarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, o con i ladri, o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Qui sta dicendo, senti, vivete nel mondo, per forza avrete contatto con non credenti. Per forza, non è che non potete avere nessun contatto. Però qual è il senso allora? Qual è il senso? Dobbiamo vivere nel mondo e avere quel contatto normale con i peccatori che sei nella società, evitando che siamo compagni con loro e che stiamo lì quando peccano. Per esempio, un meccanico potrebbe commettere tanti peccati nel suo tempo libero, però quando gli parlo, parliamo dei problemi della mia macchina e se riesco, parla con lui di Dio, sei aperto. Quindi non mi parla dei suoi peccati se ci sono quello che sono. Io posso avere un medico che vive nel peccato in vari modi diversi, potrebbe vivere in adulterio, però quando stiamo lì io parlo dei miei sintomi e lui mi parla delle cure che dovrei fare, quindi non è la mia compagnia, è un rapporto ufficiale, un rapporto serio, professionale, mi parla di me. Vado in un negozio e il tizio vive una vita di peccato, ma lì nel negozio vende scarpe, mi serve un paio di scarpe, vado lì, trovo le scarpe che questi mi vanno bene, un buon prezzo, e li compro, parliamo delle scarpe. Magari cerco di parlare con lui di Dio, ma non è in nessun senso la mia compagnia. Non stiamo parlando della vita di peccato che lui potrebbe avere. Allora, vivo in mezzo ai peccatori e magari se facciamo una certa intesa, e noi abbiamo fatto questo centinaia di volte, lo invito a casa mia. Lo invito a casa. E gli parlo di Dio in modo molto chiaro. La serata non è leggera, non è chiacchierare di questo e quell'altro, ridere di peccato. È parlare di Dio. Abbiamo fatto questo con centinaia e centinaia di persone che sono entrate nella casa nostra. E davanti a un buon pasto preparato col sereno, un bel ambiente tranquillo, abbiamo parlato di Dio, ma non è stata la compagnia. Questo è quello che Gesù faceva, andava in casa di chiunque, farisei, pubblicani, indifferente, parlando con loro del regno di Dio. Quindi un credente vive nel mondo e deve essere una luce, senza però arrivare ad avere i non credenti come la sua compagnia. Quello che è importante evitare in quel contatto in cui queste persone diventano, e dobbiamo evitare che siano la nostra compagnia, siano le persone con cui cerchiamo di soddisfare il nostro bisogno per comunione, le persone con cui vogliamo parlare. Ah, voglio raccontare una cosa, chi chiamo? Chiamo il collega di lavoro che non è credente o chiamo un fratello in fede? Perché se scelgo di chiamare il collega di lavoro non credente, è la mia compagnia. È la mia compagnia. E questo mi allontanerà da Dio. Non basta dire, ma io spero di arrivare a parlare di loro, con loro di Dio. Perché a volte io voglio quel contatto e dico, oh, ma io spero di parlare con loro di Dio, ogni tanto qualche frase riesco a dire, ma non è quello il motivo per cui cerco loro perché mi trovo bene con loro e racconto di tante altre cose ed io mi trovo bene con loro, è la mia compagnia, sto nel posto sbagliato, perché il problema è, ma mica che mi parlano di tanti peccati, ti parlano di Dio, tu hai bisogno di essere influenzato. La parola di Cristo dimora in voi copiosamente, parlando gli uni con gli altri di queste cose. E se tu scegli di metterti con uno che non ti parla di peccato, ma non ti parla di Dio, e come vedi la vita è sempre senza Dio, non che parli di cose brutte e volgari, ma il modo, il filtro tramite il quale vedi la vita è un filtro dove non c'è Dio. E tu comincerai a vedere la vita come vede la vita la tua compagnia e sarà senza Dio. Seguendo l'esempio di Cristo, per quanto dipendere noi, non dobbiamo stare con i credenti per soddisfare il nostro bisogno per contatto umano. Dobbiamo stare con loro mostrando amicizia, mostrando bontà, mostrando interesse. Io prego che al lavoro i vostri amici siano i primi a voler condividere i pesi con voi, perché vedono una certa sensibilità che non trovano negli altri. Questo sì è buono. Io posso avere un collega di lavoro che mentre lavoro bestemmia, mi pesa, ma non posso farlo smettere. Ma posso scegliere di non uscire dopo il lavoro a prendere la pizza con lui. Cioè un discorso, lì, siamo umani, parliamo, ma non voglio neanche creare un rapporto dove mi sfogo, eccetera. No, io voglio cercare di essere luce e poi scelgo di uscire, se lui è aperto e vuole capire più di Dio, benvenga, anzi, lo invito anche a casa. ma non voglio fare, non devo fare compagnia di chi non è con Cristo. Allora, cos'è l'amicizia? Pensando più a fondo a questo, l'amicizia è quando io scelgo qualcuno come la mia compagnia. Giusto? Scelgo. Voglio vedere questa persona. Questa persona è con chi voglio sfogarmi, raccontare i miei pensieri, avere una certa confidenza. Ok? L'amicizia è quello. Allora, questo è compagnia. L'amicizia. C'è una differenza notevole fra essere amichevole ed essere amici. Ogni credente dovrebbe essere molto amichevole con quasi tutti. Cioè, se un uomo e una donna lo cerca, non deve essere amichevole con lei. Ok? Un esempio. Questo è un esempio. Se è un giovane uomo, c'è una ragazza che ha occhi per lui, o viceversa. Cioè, lui credente e lei non credente, o una donna, giovane donna credente con un giovane uomo non credente che cerca lei, lì non bisogna essere amichevole, perché lì c'è di mezzo maschio o femmina, e essere amichevole manda un messaggio sbagliato. Però con la maggioranza delle persone dobbiamo essere amichevoli, i primi a dare una mano, ad essere gentili, ad ascoltare, però non che diventi la nostra compagnia. Certamente se siamo circondati da non credenti è facile che diventino la nostra compagnia. Studenti a scuola, sei circondato ore e ore al giorno con questi non credenti ed è una battaglia che non diventano la tua compagnia. Quindi dobbiamo cercare la compagnia giusta. Delle volte si inizia un rapporto pensando ma dai, però si trova bene. Alla fine quella persona comincia a influenzarti tantissimo. Però c'è un'altra compagnia, e voglio solo menzionarlo brevemente, ed è la compagnia degli schermi e le cuffie. La televisione, l'internet, videogiochi, la musica, è una compagnia grandissima. Una compagnia però con una grande differenza. Quando io sono con una persona in carne e sangue, io posso dire qualcosa a lui e a lei. Lui può dirmi qualcosa, no, sai, non è così. Come non è così? No, non è così perché tu non ti rendi conto di Dio. Io posso contraddire le cose sbagliate con rispetto, ma posso mostrare. Ma se io sto guardando un film, ascoltando un canto, guardando un sito, posso contraddire quello che dicono? A loro, a chi ha fatto il sito, chi sta cantando nelle mie orecchie con le cuffie, no, è un rapporto unidirezionale, loro a me, dove ci sarebbe la possibilità di influenzare in un rapporto umano, leggendo un libro, guardando un film, ascoltando musica, visitando un sito, zero possibilità per me di influenzare loro. E quindi l'influenza a volte è molto molto più potente. Dobbiamo capire che la maggioranza di tutti questi mezzi, quando sono usati per divertimento e sfago, sono pieni di peccati. La maggioranza sono pieni di peccati. È difficile trovare barzellette o cose di commedia che non sono fondate sul peccato, è difficilissimo. Questo è come solo un esempio. È difficile trovare film dove le donne non sono scelte per la loro bellezza e non so, di faccia. È difficile. È proprio il mondo in cui viviamo e diventa una forte influenza. Come dicevo prima, applicare questo veramente, come Dio comandava a Israele, vuol dire essere visti come estremi. Estremisti. Estremisti. Perché è letteralmente, è estremamente rara per un camminare così oggi, anche nel mondo dei credenti. Quindi, se ci sono già pochissimi credenti, usiamo l'Italia, i credenti sono pochissimi. E se già in quelli che sono credenti, che sono pochissimi, la maggioranza cammina più o meno come il mondo, quelli pochi che camminano in base alla Bibbia saranno veramente estremisti usando la società come la media. Saranno estremisti. Però ricordando i peccati in Romani 1 e secondo Timoteo, il mondo vede il peccato come normale, tanti sono visti come positive. Primo Pietro capitolo 4 spiega come gli altri che ci conoscevano prima della salvezza ci vedranno. Leggo Primo Pietro capitolo 4, leggo dal versetto 1. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi, infatti, il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Seguire Dio sarà visto come strano, appunto, che la gente parleranno male. Però Cristo è pronto a giudicare. Quindi camminiamo nella luce, non andiamo ai posti sbagliati, non andiamo mettendoci con la compagnia sbagliata, non andiamo guardando le cose sbagliate, ascoltando le cose sbagliate, perché abbiamo bisogno non solo di evitare il male, ma abbiamo bisogno di parlare con altri di Cristo per poi essere luce con i non credenti. Cioè, se tu ti metti con un altro credente e parlate di lavoro e parlate di quanto fa caldo e parlate di questo e di quell'altro e non parlate di Cristo, effettivamente tu non sei stata edificata. Zero. È il fatto che hai bisogno di essere edificata, perché siamo tutti portati a tornare nel peccato. Quindi non solo basta evitare la brutta compagnia, abbiamo bisogno della buona compagnia, che vuol dire scegliere di parlare di Dio insieme. Non dobbiamo trovare scuse. Non dobbiamo trovare scuse per tenere una compagnia sbagliata che sia una persona a cui siamo legati. Questo è un problema. Se io scelgo di passare tempo con qualcuno, divento umanamente, trovo un affetto per quella persona. E più tempo passa, più forte è quell'affetto. E diventa difficilissimo spaccare quel rapporto. Perché c'è un grande affetto umano, però il rapporto è sbagliato. Se poi il legame non è con una persona, ma con un programma, con un cantautore o un cantante, un certo sito, io mi trovo bene lì e non voglio spaccare con la persona sbagliata. Ho bisogno di sbagliare e quindi usiamo scuse, ma no, non mi fa niente, no, non mi influisce. No, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, ti fa male, non ci inganniamo. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Umiliamoci umilmente davanti a Dio. Seguiamo i suoi comandamenti perché vogliamo più di Cristo e abbiamo bisogno della buona compagnia. E poi mettiamoci in mezzo ai non credenti, parlando di Cristo, mostrando Cristo nelle nostre vite. Evitiamo di andare nelle situazioni sbagliate per non vedere quello che ci tenterebbe inutilmente, che ci porterebbe a cadere nel peccato. Restiamo vicini a Cristo, perché da Lui e Lui solo riceviamo ogni benedizione spirituale. Preghiamo. Padre Santissimo, è quello che tu sei santo, tre volte santo. Ti prego che possiamo comprendere di più della tua santità. il problema di fondo è che non conosciamo la santità di Dio. Ho parlato con quella signora oggi che diceva: ma che grande peccato ho mai fatto? Perché non ti conosce. Perché quando ti conosciamo, o meglio dire, più ti conosciamo, più vediamo la gravità del nostro peccato, ma più vediamo l'immensità del perdono in Gesù Cristo. Che Padre, tu ci avverta, volta dopo volta dopo volta, ci avverti del pericolo della compagnia sbagliata. Non che dobbiamo ritirarci e vivere in un convento, no, dobbiamo essere in mezzo al mondo come luce, ma è un discorso essere nel mondo come luce, è un altro discorso cercare persone per essere la nostra compagnia. Aiutaci a evitare la compagnia sbagliata, ma ad essere una forte luce in questo mondo di tenebre, perché le persone hanno bisogno di Gesù Cristo, hanno bisogno del perdono e la nuova nascita che c'è solo in Gesù Cristo. Opera in noi che possiamo riconoscere dove ci avviciniamo al peccato, perché se noi andiamo nei posti sbagliati, vedremo e cadremo. O che possiamo essere un popolo che cammina in santità davanti a te, valutando ogni scelta, dove andare con il nostro tempo, con i nostri pensieri. Ormai si va molto tramite il digitale, ma che siano posti veri o compagnia vera o solo per digitale, aiutaci a valutare e a metterci con quello che ci farà vedere più di te, allo stesso tempo essendo sale e luce in questo mondo. Ti prego, grazie per lo Spirito Santo, per la tua parola e per il nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.